Music. Peter Grimes di Benjamin Britten, raccontato da Alessandro Macchia.
Il 10 febbraio 1945 Benjamin Britten mette il punto fermo, o se preferite la doppia stanghetta, alla partitura orchestrale dell'opera che lo proietterà nell'Olimpo dei grandi operisti. Parliamo naturalmente di Peter Grimes. Svisceriamo le tappe attraverso le quali i tre atti dell'allora 32enne compositore del Suffolk presero forma. Tempi e luoghi, dunque. Risaliamo al 1941. Siamo in piena guerra mondiale e Britten si trova col suo compagno Peter Pierce negli Stati Uniti. Vi si è recato per trovare fortuna, per seguire il suo mentore Winston Oden. Taluni dicono per sottrarsi ai doveri militari che la patria impone. È paradossalmente in America che scopre l'esistenza di George Crabb, un eccentrico poeta e chirurgo del primo Ottocento, nato in quella cittadina di Holborough, nello stesso Suffolk, dove poi Britten edificherà il suo personale festival. È quel George Crabb che Byron avrebbe definito come il più severo pittore della natura, eppure the best, il migliore. È l'autore di un poema in 24 lettere intitolato The Borough, il borgo. L'anno di pubblicazione è il lontano 1810. Ora, per comprendere, dobbiamo entrare nell'universo del non analizzabile, in questioni di sentire, di sentimento, di nostalgie segrete, di misteriose coincidenze o affinità, di segreti richiami. Insomma, ci facciamo una domanda. Fu davvero il compositore ad andare alla ricerca del libro? O non fu forse il poema a trovare il compositore? Questo è il punto. Ma per tranquillizzare i più realisti fra noi, rileviamo che il primo approccio di Britten a The Borough avvenne con la lettura di un articolo di Edgar Morgan Foster sulla vita e la poesia di Crabb, articolo pubblicato il 29 maggio del 1941 sul settimanale The Listener, un settimanale edito dalla BBC. Un articolo su un poeta che in fondo era del tutto sconosciuto ai più. Ma di quale borgo stiamo parlando? Crabb non ce lo dice. Si tratta di un villaggio sulla costa orientale, con affaccio sul mare del nord, prevalentemente abitato da pescatori. Fra questi pescatori ve n'è uno particolarmente violento, uso all'assassinio di giovanissimi apprendisti, e Peter Grimes. E la sua storia è raccontata da Crabb nella 22esima lettera. Per via del suo rapporto con la comunità, per via del fatto che già in Crabb la figura di Peter Grimes non è standardizzata in quella del cattivo puro e semplice, ma problematizzata da una serie di conflitti interiori, c'erano tutti i presupposti per una bella opera. E quando il direttore d'orchestra Sergei Kusevitsky interpellò Britten per un'opera con una prima assoluta americana, Britten non si fece pregare. La prima immagine è quella di un uomo vicino al letto del padre malato e moribondo che lo maledice. Non sarà questo l'incipit definitivo dell'opera, ci sarà invece una scena di tribunale in cui si giudicano i trascorsi di Grimes. Ma la figura dell'antieroe aveva ormai rotto gli indugi dell'immaginazione britteniana.
Peter Grimes, Peter Grimes. Peter Grimes, we are here to investigate the cause of death of your apprentice, William Spode, whose body you brought ashore from the boat of Boy Billy on the 26th Altimore. Will you investigate evidence? Will you step into the box? Peter Grimes, take the oath after me. I swear by Almighty God.
I swear by Almighty
that the evidence I shall give.
That the evidence I shall give.
Shall be the truth.
Shall be the
truth. The whole truth and nothing but the truth.
The whole truth and nothing but the truth.
I'll record the story in your own words.
Una volta intascata la commissione della Koussevitzky Music Foundation, Britten si mise alla ricerca del librettista. Oden fu immediatamente scartato, per due ragioni. La prima era che Pierce offriva l'ascendente intellettuale che Oden esercitava nei confronti di Britten. La seconda conseguiva dal fallimento di una precedente collaborazione teatrale fra Britten e Oden, incentrata sul mito americano del taglialegna gigante Paul Bunyan. Nell'entourage britteniano si cominciò a dire che le responsabilità erano state tutte del librettista, e che aveva intessuto un testo, un libretto troppo ermetico. Per Peter Grimes ci si rivolse allora a Christopher Isherwood, il grande drammaturgo, scrittore e diarista, grande amico di Oden. E Isherwood tuttavia respinse gentilmente l'offerta. In una lettera del 18 febbraio del 42 scrisse: «Mi dispiace, ma io non vedo nessuna possibilità di collaborare con te, Peter, sul libretto di Peter Grimes. Ci ho pensato attentamente. È sicuramente un buon materiale melodrammatico e forse qualcosa di più. Penso che l'ambientazione sia perfetta per un'opera. Ma il punto vero è che io sono quasi certo che non avrò il tempo per tale lavoro per molti mesi o forse per gli anni a venire. E francamente, il soggetto non mi eccita al punto da voler trovare il tempo per farlo. Voglio dire, usare ogni momento libero disponibile da una vita come quella che conduco al momento. Inoltre, dubito fortemente che i collaboratori possano lavorare così distanti come sembra che saremo. Quindi, lasciamo perdere. Con dispiacere, ma definitivamente». Queste sono le parole di Christopher Isherwood a Benjamin Britten. Ma vediamo ora cosa rispose Britten 20 giorni dopo, il 10 marzo. «Non posso fingere di non essere dispiaciuto che tu non possa fare Peter Grimes assieme a me, ma naturalmente lo capisco. Io so che, così com'è, Peter Grimes non è altro che un sanguinario melodramma, ma possiede gli elementi che voglio in un'opera, e noi ci stiamo lentamente ma seriamente avvicinando a una trama seria. Per inciso, molti dei tuoi suggerimenti lasciati cadere quel sabato pomeriggio si sono rivelati utili. Grazie». 5 anni prima di morire, Isherwood palesò grandissima onestà intellettuale. «Che fortuna», disse in un'intervista del 1981, «che fortuna non aver tentato di scrivere l'opera. Ero assolutamente convinto che non avrebbe funzionato, e quando la vidi sulla scena rimasi esterrefatto. Intendo naturalmente come pezzo drammatico. Io non dubitavo che Ben, come compositore, avrebbe potuto affrontare qualsivoglia occasione». In quella lettera del 18 febbraio, Isherwood rimarcava che la distanza sarebbe stata un problema. Si riferiva alla decisione non procrastinabile di Britten di tornare a suo rischio e pericolo in Inghilterra. Per mari e per terre infuriava ancora la tempesta della guerra. su un cargo svedese, nel corso di un viaggio durato 5 settimane, Britten compose l'inno a Santa Cecilia sui versi di Odem e una parte di A Ceremony of Carols. Pierce nel frattempo buttò giù una bozza del possibile intreccio di Peter Grimes. Per un momento balenò anche l'idea che potesse essere lo stesso Pierce il librettista, ma Pierce non se la sentì. Una volta giunti in Inghilterra, Britten e Pierce si rivolsero a un vecchio amico, il drammaturgo Montagu Slater. Era una conoscenza che risaliva agli anni 30. Slater frequentava i circoli culturali della sinistra britannica e aveva scritto pièce teatrali di argomento sociale. Con Britten aveva lavorato presso il General Post Office per la realizzazione di alcuni film documentaristici, nella fattispecie Coalface, sui minatori britannici. Nel 1936 Britten aveva dedicato a Slater le Temporal Variations per oboe e pianoforte. Nel 1939 aveva omaggiato lo stesso Slater e la moglie di un'elegia di guerra per coro e orchestra, Ballad of Heroes. Insomma, stiamo parlando di un'amicizia solida. Slater si mise di buona lena nella stesura del libretto. Scartò il blank verse, il verso sciolto inglese, e optò per dei distici rimati di espressione molto colloquiale. Su questa formula metrica dominante, il libretto di Slater sacrifica le pozze di sangue di Crabbe e si concentra sulle domande ultime dell'uomo: la vita, la morte, il destino, la giustizia divina. È interessante rilevare che nella seconda scena del primo atto, all'interno di The Bow, il pub del villaggio, Peter Grimes fa un ingresso alquanto singolare. Spintovi dalla tempesta comincia un lungo monologo. Evoca l'Orsa Maggiore, le Pleiadi, il tempo che scorre inarrestabile, l'inspiegabilità del dolore umano. Beh, ma qui siamo in pieno libro di Giobbe. Le immagini, le figure, la tessitura retorica del discorso, tutto viene da lì, da quella pagina del Vecchio Testamento. Ecco, il fatto è che Peter Grimes non è un dramma di tipo naturalistico, non è un dramma di impostazione ideologica, per quanto il conflitto fra l'individuo e la società possano suggerirlo. Peter Grimes mette in scena l'eterno confronto fra l'uomo e Dio, fra l'orgoglio e l'umiltà, nel senso specificamente religioso dei termini. Anche lì dove ci si voglia soffermare sugli aspetti più naturalistici degli interludi marini, bisogna prendere atto che a Britten stavano a cuore gli abissi dell'essere. Insomma, è tutto visto in chiave metafisica. Siamo ormai lontanissimi dai quadri marini di The Sea, del suo vecchio maestro Frank Bridge, lontanissimi da qualsiasi connotazione di tipo pastorale secondo la tradizione musicale eduardiana, lontanissimi da qualsivoglia elementare e univoco descrittivismo. Peter Grimes è la prima parabola morale di Benjamin Britten.
like a flashing turmoil of a shoal of headaches.
Nel settembre del 42 lo schizzo del libretto era concluso. Britten poté finalmente cominciare a scrivere la musica. È qui che comincia l'agonia, diceva di questa fase del suo lavoro, quella per l'esattezza del trovare le note giuste attraverso cui dare forma, non so, per esempio, a una certa tessitura sonora che aveva in mente. Il 29 luglio 1944 completò la musica del secondo atto. A ottobre poté iniziare a lavorare all'orchestrazione. Orchestrazione che fin dalle prime pagine rinvia a modelli sacri. Verifichiamo per esempio il prologo. Nella sala civica della Moot Hall l'inchiesta giudiziaria segue l'impronta del processo a Gesù della Passione secondo Matteo di Bach. C'è una scoperta divaricazione espressiva fra Grimes e le persone del villaggio convenute per assistere al processo. In Bach alla turba è associato il recitativo secco e in Peter Grimes l'intervento del pubblico è accompagnato da un insistito, fastidioso cicaleccio dei legni. E come nella Passione bacchiana la parola di Cristo è associata al recitativo accompagnato, così in Brit la voce grave di Grimes segue i modi dell'arioso ed è la sola ad essere sostenuta dagli archi. A coronamento di questa analogia conviene rilevare come il prologo chiuda con un Grimes che recrimina sulla correttezza dell'operato di Swallow, l'uomo di legge che conduce l'inchiesta. Peter Grimes gli grida contro: «You wash your hands», «Tu ti lavi le mani», proprio come Ponzio Pilato. Naturalmente Grimes non è il Cristo, non c'è bisogno di dirlo, ma è come se anche gli dicesse: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Oggi esiste la tendenza da parte di molti studiosi o ammiratori di Britten a soffocare per le più varie ragioni l'evidenza di urgenze interiori di natura spirituale del nostro compositore. Sembrano resistere insomma quegli antichi pregiudizi che avevano disturbato la giusta ricezione del messaggio di Lucrezia, gli stessi che fecero pronunciare a Imogen Holst le seguenti parole: «Ero solita pensare che fossero finiti i giorni in cui si poteva scioccare la gente, ma ora ho scoperto che essere semplice e considerare le cose spirituali d'importanza produce reazioni violente quasi quanto il sacro». Si riferiva ovviamente al sacro di Stravinsky. Ebbene, sulla base di questo stesso pregiudizio, talvolta si propensi a vedere nella prima scena del secondo atto di Peter Grimes, nel famoso canto dei fedeli, una sorta di ricercata parodia della fede religiosa. In realtà, a essere preso di mira è il sentire preciso del borgo e non la religione in sé per sé. Ed infatti, di fronte all'ipocrisia, al fariseismo del villaggio, emerge l'immagine bellissima di Helen Orford, la figura femminile più bella e delicata dell'intero teatro britteniano. Il suo è un sentimento cristiano vero, fatto di carità e di apertura verso l'altro. In questo senso è Helen l'unica estranea al borgo, e non Peter Grimes, che invece vuole integrarsi, vuole condividere quegli stessi valori.
Thread, give it through.
Nella fase finale di creazione dell'opera, la collaborazione fra Britten e Slater subì un momento di crisi. Slater non gradì molto i continui emendamenti che Britten gli chiedeva, al punto che più tardi, a Peter Grimes ormai universalmente nota, Slater, non riconoscendo più il suo lavoro originario, pubblicò la vecchia versione del libretto, scatenando un grande disappunto in Britten e Pierce. I problemi principali sorsero nella stesura della scena della follia. Britten chiese l'aiuto di un grande uomo di teatro, Ronald Duncan, poeta, scrittore, drammaturgo tenuto in gran conto negli anni 40, e lo stesso Duncan che di lì a poco avrebbe scritto il libretto di The Rape of Lucretia. Duncan fece delle modifiche su cui poi intervennero ulteriormente Britten e Pierce. 14 giorni esatti dopo aver annunciato all'amica Mary Bennett di aver ultimato la partitura di Peter Grimes, il 24 febbraio del 45, Britten inviò una lettera a Ronald Duncan in cui raccontava che assieme a Peter si stava divertendo un mondo a ritoccare la scena della follia. A Montague Slater aveva detto degli interventi di Ronald Duncan, ma aveva, per così dire, ridimensionato il contributo che Duncan aveva effettivamente dato a quella scena. Proviamo brevemente a mettere a confronto le due versioni della scena della follia. La versione definitiva recita così: tranquillo, eccoti, quasi a casa. Che cos'è la casa? Calma come l'acqua profonda. Dov'è la mia casa? Nel profondo dell'acqua calma, l'acqua prosciugherà i miei dispiaceri e la marea girerà. Questa è la versione di Duncan, Britten e Pierce. Qui Peter Grimes immagina di parlare ancora al suo ultimo apprendista, che però è morto. Slater invece presenta a Britten questo incipit: tranquillo, eccoti, sei a casa. Questo frangiflutti con schegge strappate dai venti dove tuo padre ti ha portato per mano, su questa stessa barca, lasciando la tua casa per lo stesso mare dove è morto e dove tu vai a morire. E ci fermiamo qui, ma insomma le differenze di impostazione sono evidenti. Nella versione originaria c'è quasi una conseguenzialità di ragionamenti, una qualche logica e un procedere delle parole fin troppo strutturato. Nella versione definitiva emerge una sequenza logica più efficace alla riproduzione dei vaneggiamenti di Grimes. Bene, Peter Grimes è la prima grande prova operistica di Britten, ma già qui dimostra un senso drammaturgico spiccatissimo. Quel che Duncan gli offre era quello che precisamente chiedeva, un momento di scissione pura della personalità che preparasse lo scioglimento delle tensioni accumulate attraverso poi il suicidio, un suicidio per annegamento contemplato da Crabbe, è vero, ma pensiamo a quello che recitava Giobbe: le vedove rimandavi a mani vuote e spezzavi le braccia agli orfani. Ecco perché intorno a te ci sono lacci e un improvviso spavento ti sorprende, oppure l'oscurità ti impedisce di vedere e la piena delle acque ti sommerge.
Away from tidal waves, away from storms. But back in grace, terrors and tragedies, the precious is
till you lose sight of land. Then sink the boat.
Do you hear? Sink her.
Goodbye, Peter.
Il 10 febbraio 1945 Benjamin Britten termina la partitura di Peter Grimes. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.